brutta giornata per riflettere, tenuto conto del caldo, abbiamo ovviato con questi teli, ma il caldo c'è lo stesso, comunque proviamo di dare il massimo dell'ospitalità. L'incontro, per chi, hanno già, chi ha ricevuto i documenti via fax, ha funzionato una segreteria di convocazione di questo incontro negli ultimi 15 giorni, è tra organismi di autogestione sociale, centri sociali, case editrici, radio autogestite, organismi di produzione e quant'altro gira intorno ai centri sociali o è espressione della capacità di autoproduzione e auto-organizzazione dei centri sociali, meno quelli che sono intervenuti, e il consorzio Aster di Milano nella figura di Aldo Bonomi, che alcuni dei centri sociali conoscono già perché ha parlato qualche volta nei centri sociali. Il consorzio Aster di Milano è una società di ricerca sociale che si occupa delle trasformazioni dell'organizzazione della società italiana. Una parte dei materiali del consorzio Aster in alcuni centri sociali sono in questi anni circolati frequentemente, soprattutto la ricerca sulla Lega Lombarda prima, sulla Lega Nord successivamente, ma anche altri materiali. Frequentemente il consorzio è intervenuto sulle pagine del manifesto nei dibattiti riguardanti l'evoluzione, l'attuale situazione del pensiero critico e della pratica critica. Accidenti, qui abbiamo portato alla grazia, siamo raffinati in questi anni, e l'occasione dell'incontro deriva dal fatto che qualche tempo fa il consorzio Aster ha spedito in giro per l'Italia, nei centri sociali, agli organismi di comunicazione, diffusione, produzione e autoproduzione, un'ipotesi di convegno da tenersi ad Arezzo, e gli attori di questo convegno, l'Aster aveva avuto l'incarico di organizzare questo convegno, erano un certo numero di amministrazioni progressiste o democratiche, di esponenti dell'imprenditoria con certe caratteristiche, abbiamo definito progettista imprenditore, su cui poi si soffermerà Aldo Bonomi, e una serie di organismi che sono nascendo intorno alla crisi dello stato sociale, del sistema delle protezioni, e che sono le MAG, le banche autogestite, la finanza solidaria, le banche etiche, che nel loro complesso stanno riflettendo sulla funzione di questi luoghi che non sono stati tormentati da sgomberi, da incomprensioni, da repressione, non sto qui a menarla, tanto tutti conoscono a memoria come è andata la vicenda di questi anni, e che in quell'occasione avrebbe potuto socializzare dei saperi o incrociare dei saperi, evidentemente mantenendo ognuno la propria identità. Quel convegno, di cui la documentazione, peraltro tutti hanno ritirato all'ingresso, sia il primo documento di convocazione, sia il secondo, sia una serie di materiali che nel frattempo sono intervenuti, non molti per la verità, però c'era un grosso piano di intervento sul diritto agli spazi sociali autogestiti del Comune di Torino, che abbiamo distribuito a tutti in fotocopia. C'erano degli interventi di compagni di Milano critici nei confronti dell'ipotesi di questo convegno. C'è anche, per chi la vorrà, perché è un po' lunga, la sbobinatura di un dibattito che si è tenuto al Centro Sociale Leoncavallo, in cui erano presenti sia io che Aldo Bonomi e molti compagni del Leo che sono intervenuti. L'abbiamo, ce l'hanno fornita ieri i compagni del Leoncavallo. Nel caso qualcuno volesse la sbobinatura di questo dibattito, poi la può chiedere alla segreteria e faremo le fotocopie prima di sera. È un bloccone perché è durata 2 o 3 ore quella assemblea. Nelle intenzioni quindi dell'ente organizzatore e che in una prima fase ha avuto molte adesioni sparse, anche oggi alcuni che mancano, faccio un esempio, compagni di Bari, compagni della Wild di Pisa, altri di altre parti d'Italia che avevano già aderito, faccio un esempio, la Grafton di Bologna a livello 57 e la Radio K Centrale, non potevano venire oggi, erano d'accordo comunque tu cur sul convegno. Altri invece hanno chiesto di organizzare un incontro preliminare, che è questo di oggi, che è stato favorito anche dal fatto che il convegno di Arezzo ha subito vari rinvii. Sergio Bianchi, stai zitto sotto il portone. ha ricevuto vari rinvii per motivo di una serie di scadenze elettorali che in questo paese, come è noto, sono ravvicinati, che siano elezioni regionali, amministrative o referendum o quant'altro, che ha impedito di organizzare in quel luogo il convegno. Però nel frattempo erano emerse queste perplessità e un certo numero di soggetti, di esponenti, di compagni di sociali ha chiesto questo, che venisse fatto questo intervento, questo incontro preliminare. Da alcuni documenti distribuiti vi sono anche posizioni fortemente critiche, uno di Scienze Politiche di Milano, un altro più duro, un altro di un compagno della Casa Occupata dei Transiti, che comunque abbiamo distribuito e credo che nel frattempo siano stati anche eletti. E quindi in qualche modo l'opportunità o meno della fisionomia che insieme ai presenti oggi deve prendere o meno questo convegno, nel senso che il convegno di Arezzo può essere nelle intenzioni dei suoi committenti promotori, cioè amministrazioni, progettori, progettisti, imprenditori e altri organismi che intervengono nella finanza equa, nella finanza solidale, nelle banche etiche o quant'altro sia di cambiamento in questo momento nell'assetto del capitale, può essere un convegno di specialisti o può essere invece un convegno con la partecipazione dei rappresentanti, gli esponenti dei centri sociali e degli organismi collegati o espressioni dei centri sociali stessi. Oggi sono presenti qua dall'elenco, abbiamo fatto compilare, qualcuno forse si è seccato all'ingresso di compilare una scheda, non è una schedatura, però vogliamo capire chi c'era, alcuni non li conoscevamo. Comunque di Milano c'è la Casa Occupata di Via dei Transiti, c'è il Centro Sociale Leoncavallo, c'è Adrenalin di Via Gorizia, c'è il Golgonozzi Associazione Culturale di Via dei Trento, c'è il Garigliano San Antonio Squat, l'Ambulatorio Popolare di Via dei Transiti, Radio Onda d'Urto, l'Associazione Culturale Mimesis e il Centro Sociale Micene. Di Roma è presente un rappresentante del coordinamento dei centri sociali romani che fa capo al Villaggio Globale e la rivista Deriva Prodi. C'è l'Associazione Argonauta di Tradate, di Feltre sono presenti il Centro Sociale Cayenne e la Casa Multimediale, Multimedia, di Torino Radio Blackout e il Centro Sociale Gabbio, di Lonato, provincia di Brescia, l'Associazione Culturale Lascè, di Cremona il Centro Sociale Cavarna e di Castelleone, provincia di Cremona, il Centro Sociale Amanda Sca. Poi c'è il Centro Donato Menna di Chiavari, il Centro Sociale 22 Aprile di Modena, il OUT, gruppo Casa dello Studente Giustizia di Brandizzo, poi c'è il Colonia Liberata di Molfetta e il Centro Sociale Garibaldi di Milano che sono giunti in questo momento. Quelli che devono arrivare anche dei compagni di Bari e di altre parti, non so se sono per strada, e comunque erano fortemente interessati a ricevere la documentazione. Poi abbiamo presente in sala un giornalista del Manifesto. C'è qualcuno che vuol fare le fotografie e sono compagni conosciuti, se ci sono l'opposizione lo si dica subito a fare l'affittuare delle foto in modo che non faranno le foto. Se è opposizione a che qualcuno faccia fotografie? Non ce n'è? No? C'è qualcuno che si accinge a passare in clandestinità? Potrebbe essere una delle opportunità dell'epoca iniziale del post-fordismo, massimo di autodeterminazione. Bene, questi sono, se arriveranno altri, oltre all'elenco qui già fatto, li comunicheremo qui dal tavolo dove parliamo, che impropriamente definiamo presidenza, dove stiamo parlando. Ci sono anche i rappresentanti della rivista Vobli Collegamenti, che mi ero dimenticato, della casatrice Mimesis, e anche qualcuno della Costenola, Alberto Iba in particolare, che è autore di un famoso libro sul Centro Sociale Leoncavallo. Non per fare propaganda a Iba, ma comunque il libro c'è un autore. E poi ci sono alcuni soggetti singoli che fanno riferimento, cioè la casatrice Scheck di Milano, questa è nota, che è nata in un centro sociale e comunque ha prodotto una propria percorso di impresa, cioè di autogestione editoriale con una sua professionalità e uno suo spazio sul mercato, e però effettuando una ricerca dentro le componenti degli universi vitali dei comportamenti collettivi di questa fase storica. Ora io credo che noi ospitiamo questo convegno e in qualche modo avevamo aderito al convegno di Arezzo perché pensavamo, e lo ribadisco, che un incontro a un livello di complessità con coloro che hanno praticato in questi anni impresa sociale nel cosiddetto terzo settore, che a volte sono trovati nei cortei dei centri sociali, si vede a quello di Roma di qualche tempo fa, che hanno accesso a finanziamenti pubblici, regionali, comunali, statali o di qualsiasi altra natura, che hanno accesso a finanziamenti privati, alle fondazioni bancarie, per fare un esempio, avesse un suo senso ancor più dell'incontro eventuale con gli amministratori delle città a gestione progressista. Ora è ovvio che all'interno dei centri sociali, noi viviamo in un centro sociale, io faccio anche ricercatore dell'Aster, ma ho la Calusca qui da sempre in questo quartiere, e la Calusca all'interno del centro sociale Concheta 18, sappiamo benissimo che c'è un dibattito dichiarato, esterno, interno, con documenti che circolano tra coloro che vorrebbero delle forme di pertinenzialità con le amministrazioni pubbliche e coloro che le negano. Ci sono documenti che circolano, alcuni li abbiamo dentro la libreria. Comunque, qualsiasi altra documentazione citata fino adesso che non fosse stata ritirata in segreteria può essere richiesta poi nel frattempo, prima della fine della serata. E questo dibattito riguarda totalmente il diritto totale di autodeterminazione di ogni singolo centro sociale. Abbiamo constatato che molti centri sociali sparsi per l'Italia hanno trovato soluzioni individuali delle più diverse, o in rapporto all'istituzione locale, o in rapporto ad un affitto privato, o in rapporto ad un progetto cooperativo, o addirittura nel caso romano con un tentativo, sia pure tormentato e contraddittorio al proprio interno, di vertenza generale con l'amministrazione Rotelli, da cui ne è sortita una delibera che personalmente considero scadente, ma che è suggettivo di miglioramento secondo, poi parleranno, ci sono i rappresentanti del coordinamento dei centri sociali romani che fa riferimento al villaggio globale, parleranno eventualmente loro. Ma però più ancora ci interessava, come posizione del centro sociale Concheta, della situazione culturale Calusca, metterci in un luogo dove si esprimevano dei saperi complessi che sono sì interni o intorno alla società del capitale, ma che hanno una loro ottica interpretativa di questi luoghi e di queste situazioni e della loro funzione. Quindi un elemento di socializzazione dei saperi, di ampliamento della propria capacità di intervento, al termine del quale evidentemente tutto poteva rimanere tranquillamente come prima, ma nella nostra ottica, nella nostra percezione, la partecipazione a 2 giorni così complessi con dei saperi diversificati, che possono essere quelli del gruppo Abele di Torino invece che della Fondazione San Paolo, invece che dell'ingegner Borgomeo che dirige la missione di sviluppo in tutta Italia, ma in particolare in questo momento nel centro-sud, o con l'ingegner Dioguardi o con lo stesso Marco Cabassi che a Milano cerca soluzioni complesse e non conflittuali per il suo rapporto con il sociale nel cavallo, fosse un elemento di socializzazione di saperi che non impegnava minimamente poi le scelte dei centri sociali nella propria attività quotidiana, ma li sostanziava di una competenza in più di quelle che già sono molte hanno attualmente. E quindi l'ambito era delimitato da questo percorso. Evidentemente, da alcuni documenti ricevuti, vi è il timore di omologazione, ovvero di una via interna al capitale che potrebbe o meno produrre contraddizioni pesanti tra i centri sociali o confusione all'interno dei singoli soggetti di ogni situazione sociale. Noi non pensavamo che fosse in questo modo, e in ogni caso abbiamo contribuito ad organizzare questo incontro intermedio proprio per permettere ad Aldo Bonomi di rifare interamente una relazione sull'ipotesi di questo convegno, in cui si precisasse meglio cosa si intende oggi per impresa sociale, se vi è l'opportunità di farla o non farla, quali sono gli accessi e le possibilità di realizzarlo, quale la possibilità di mantenere totalmente il progetto identità e nel contempo non regalare una serie di spazi che nella società attuale in transizione politica e materiale ed economica sono occupati da altri. Faccio l'esempio per intenderci nel caso lombardo, che è quello che conosco meglio. Se l'onorevole Formigoni, una volta eletto presidente della regione Lombardia, la prima cosa che fa, convoca 2.000 associazioni del privato sociale di questa regione, e con queste 2.000 associazioni del privato sociale, indipendentemente dal fatto che abbiano fatto la campagna per Dalla Chiesa o che l'abbiano fatta per Berlusconi, tratta di finanziamenti e di spazi sociali, e che se un suo terminale come Brandirali, come come è noto, ha trascorsi diversi dentro il servire del popolo, ma è approdato al Movimento Popolare, passando alla Comunione Liberazione, intende con un suo documento rivendicare in un'amministrazione eventuale forzista di questa città, che è nei patti, essendo come è noto questa città la città più a destra d'Italia. In questa città Forza Italia ha preso il 35% in tutte le zone, mediamente il 14% Forza Italia, se si fosse votato per il sindaco vinceva il primo turno sostanzialmente. Ovviamente in altre parti d'Italia non è così, comunque la situazione non è brillante generalmente per ciò che riguarda il clima di democrazia di questo paese. Allora, nel caso, nell'intenzione del Brandirali, aveva richiesto già al sindaco Formentini l'assegnazione della competenza su tutti gli spazi o le aree dismesse di questa città destinate all'uso sociale, compreso quelle già occupate dai soggetti sociali. Chiaro che sarebbe cacciato in un guaio Brandirali, non c'è dubbio, sarebbe cacciato in un guaio grosso come una casa, però sostanzialmente lui ci provava, c'è cioè un progetto. E intorno a tutti questi ragionamenti che abbiamo pensato che se gli organismi che fanno produzione culturale, innovazione tecnologica, produzione musicale, producono reddito, producono identità e in molti spazi di questa società egemonia di innovazione culturale e politica, se questi luoghi che sono, nessuno lo mette in discussione, anche laboratori di formazione delle soggettività conflittuali in corso o che verranno, se questi luoghi che hanno agiscono forzando l'elemento democratico di utilizzazione di spazi sociali come nuova sfera dei diritti, individuano in un'ipotesi come quella del convegno di Arezzo un'opportunità per ampliare le proprie competenze o invece una trappola del capitale, come direbbero alcuni. Riprecisare il percorso che si vuole fare con l'Aster insieme a coloro che si incontreranno, cioè imprenditori, gestori della legge 44, banche autogestite e quant'altro, o centri sociali e amministratori progressisti, se quell'opportunità è matura per essere colta dai centri sociali o se invece viene rifiutata perché è ambigua. Lo decideremo tutti quanti insieme oggi dopo la relazione di Aldo Bonomi. Per adesso ringrazio, do la parola ad Aldo Bonomi.
Grazie Primo. Dunque io farò una relazione in 9 punti. Il primo mi pare importante che l'incontro di oggi.
Forse basso? Forse basso.
Devo cambiare microfono?
No, dai, no, si sente. Che il risultato non sia migliorato. Ah, ecco. Allora dicevo che farò una relazione in 9 punti. I primi due sono molto semplici e riprendono quello che Primo ha detto in premessa, che sono gli obiettivi della giornata. Il primo obiettivo è quello di dare informazioni, soprattutto, come dicevo, all'incontro che ho avuto già a Leoncavallo assieme a Moroni, evitando che fioriscano le leggende metropolitane intorno al convegno di Arezzo, nel senso che se c'è una cosa che mi ha colpito è che prima ancora che l'evento avvenisse ha scatenato un processo e un dibattito, assolutamente positivo questo, però è forse corretto dare le informazioni su come nasce l'iniziativa. Allora, l'iniziativa nasce su proposta del circuito, che è un circuito istituzionalmente dato, che c'è all'interno di una serie di amministrazioni comunali italiane, soprattutto direi di segno progressista, che è il circuito dei giovani artisti, che è essenzialmente il modo attraverso il quale le amministrazioni comunali si mettono in rapporto con i giovani comunicanti che producono cultura o che producono arte. Questo circuito dei giovani artisti doveva tenere la propria convention annuale, e siccome il Comune di Arezzo aderisce a questo circuito, è previsto che entro il 95 si tenga la convention ad Arezzo. E quest'anno la proposta che è venuta dal circuito era essenzialmente se si poteva fare una riflessione sul fenomeno dei centri sociali. Tenete presente che quando la proposta nasce, nasce nel momento in cui c'è il massimo di spettacolarizzazione intorno alla problematica dei centri sociali, siamo ai tempi dello scontro Leoncavallo-Formentini, tanto per capirci. E quindi si dice: si può ragionare sui centri sociali come luogo di produzione culturale o luogo di produzione? Il Comune di Arezzo assume l'iniziativa e siccome l'Aster, che è la società che io dirigo, che è un centro studi, lavora abitualmente con il Comune di Arezzo, ci hanno chiesto se eravamo in grado di dargli una mano ad organizzare questa cosa. Ovviamente, trattandosi di una cosa che riguarda soggetti di frontiera, io ne ho discusso con Primo, che ormai sono anni che collaboriamo assieme sul piano della ricerca sociale, e si è deciso di mettere in atto un meccanismo di verifica e un processo partecipato in cui ci si chiedeva se era giusto e corretto ad arrivare a questo tipo di convegno. Questo percorso ci ha visti disponibili andare a discutere con chiunque e ha nella giornata di oggi uno dei momenti di riflessione. Secondo punto, io credo che l'informazione non è solo questo, perché detta così si capisce quali sono gli attori in gioco, si capisce come nasce un'ipotesi di iniziativa intorno a questo mitico convegno di Arezzo, ma secondo me bisogna fare un passaggio ulteriore, che è quello essenzialmente di confrontarsi sulle ipotesi, perché ovviamente l'informazione non è solo un dato in sé, l'informazione è anche la costruzione di un ragionamento, la costruzione di un'ipotesi rispetto a questo. E quindi il mio intervento sarà soprattutto un intervento che, dato l'informazione di quadro a contorno, ragiona su quelle che sono le ipotesi rispetto alla quale noi andiamo a costruire questo convegno e questo confronto. E quindi è su questo che io ritengo che sia poi importante sviluppare successivamente un dibattito. Terzo punto. Il metodo che io seguo, ma che anche l'Aster segue, nel fare ricerca è un metodo antico che si chiama ricerca-azione, per dirla con una cultura a noi più vicina o con una terminologia a noi più vicina, citando Alquati, è il metodo della coricerca, ed essenzialmente è un metodo che presuppone che tra chi ricerca e l'oggetto della ricerca ci sia un rapporto in cui tendenzialmente l'oggetto con cui si ricerca diviene soggetto. Quindi essenzialmente chi osserva, in questo caso sono io, polemica antica, vero gomma, tra i sociologi e l'universo dei giovani, chi osserva è a sua volta osservato, perché io oggi sono qui osservato e messo ai raggi X dal punto di vista cosa voglio fare, quali sono le ipotesi, qual è il metodo. Quindi chi osserva diventa osservato, ma nello stesso tempo chi è osservato osserva. Quindi essenzialmente i soggetti con cui si lavora hanno e devono prendersi il diritto di osservare che cosa sta oltre il muro. Quindi essenzialmente il metodo della ricerca-azione presuppone che si organizzano e si innestano dei processi all'interno del quale si tende a far venir meno lo iato che c'è tra chi osserva e chi è osservato. E quindi non trasformare, ad esempio, se la questione sono i giovani, l'universo giovanile come un oggetto indistinto che viene osservato statisticamente senza che le passioni e le tensioni e la loro soggettività non abbia diritto di parola. Quindi per me l'incontro di oggi è un momento di questo lavoro, farmi osservare rispetto alle mie ipotesi, osservare e nello stesso tempo dare l'opportunità a chi ha osservato di osservare a sua volta. Allora, se questo è il discorso, il quarto punto, mi pare importante partire dal documento, che poi non è un documento, perché sono tre cartelle di lavoro, che sono quelle che hanno incominciato a girare, credo, 4-5 mesi fa, che era essenzialmente un documento interno scritto da me primo e Gianmario, che è qui, che è uno che lavora con me, in cui noi essenzialmente davamo all'ipotesi di lavoro due polarità, e le due polarità era un interrogativo, il fenomeno dei centri sociali autogestiti tra rischio del ghetto e il progettista imprenditore. Allora io parto dal primo punto, perché noi abbiamo valutato che c'è oggi un rischio del ghetto. Il ragionamento per cui abbiamo usato questa categoria è un ragionamento molto semplice. Io ritengo che un passaggio si è chiuso ed è avvenuto, ed è il passaggio dalla società verticale alla società orizzontale. Essenzialmente io credo che la società oggi non possa più essere letta in un meccanismo di verticalità, cioè in un meccanismo in cui si stabiliva chi stava sotto e chi stava sopra, e ovviamente il conflitto dell'organizzazione in classi della società era un conflitto per cui si confliggeva per andare dal basso verso l'alto, acquisendo poteri, diritti, salario, fondamentalmente. Oggi come oggi, questo meccanismo è un meccanismo che non è più dato, e lo strumento che regolava questo passaggio dal basso verso l'alto era essenzialmente lo strumento del welfare o dello stato assistenziale, funzionante, non funzionante, pura dichiarazione di principio, puro scambio, comunque questo era il meccanismo. Noi invece riteniamo che oggi siamo passati a una dimensione di orizzontalità sociale in cui il meccanismo delle classi è meno individuabile, meno leggibile, ma essenzialmente la società orizzontale è una società che da società discriminatrice, perché se prima la società verticale era una società che discriminava, oggi come oggi la società orizzontale è diventata una società che rischia o tende ad essere una società segregatrice, cioè essenzialmente una società che funziona in base a una regola ben precisa: chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. E chi è fuori non è solo discriminato, ma è, virgolette, segregato. E nel meccanismo della segregazione appare la forma del ghetto. La forma del ghetto dentro il quale vengono costretti alcune figure di questa società, come possono essere gli immigrati, come possono essere i malati di AIDS, come possono essere i giovani non comunicanti, dentro il quale c'è una società a rischio del ghetto. Ovviamente io credo, questa è la mia opinione, che la società italiana e il modello urbano della società italiana è diverso dal modello che produce immediatamente le banlieue parigine o il ghetto metropolitano di Los Angeles, perché ci sono meccanismi ammortizzatori più diffusi, però non c'è dubbio che oggi come oggi la forma del ghetto è una forma costitutiva che appare dentro le nostre forme di convivenza. E il ghetto è un processo pervasivo. Lo dico sempre come una battuta: mentre nella società verticale le periferie erano connotabili, Quartoggiaro era Quartoggiaro, Grattasoglio era Grattasoglio, cioè i luoghi estremi della periferia erano connotabili, oggi come oggi il ghetto è ovunque, prende forma la figura dell'escluso. Tanto per fare una battuta, ma che rende l'idea, quando mi pare 3 anni fa i pakistani avevano occupato Piazza Vetra, che è a 150 metri dal Duomo in linea d'aria, il ghetto era lì, perché il ghetto è ovunque il soggetto escluso deambula nella città. Quindi essenzialmente il rischio del ghetto è dato dalla fine del welfare come meccanismo di inclusione, ed è dato anche da un processo, a mio parere ormai assolutamente diffuso, che assomiglia a un meccanismo di pulizia etnica, per cui ad esempio se discutiamo dei giovani e il loro accesso ai saperi, abbiamo un quadro per cui su 100 che accedono alla scuola superiore ne arrivano 50, su 100 che vanno all'università ne arrivano 10. Quindi un meccanismo di selezione ed esclusione all'accesso a quei meccanismi di sapere che sono diventati oggi strategici dentro i meccanismi della produzione. E non c'è dubbio che questo meccanismo di pulizia etnica pone il problema dei giovani e il problema della loro emarginazione in termini diversi e in termini molto freddi rispetto a questo.